Va ora in onda Senti qui, rubrica di informazione musicale a cura di Delia Casadei.
Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti alla prima puntata di una nuova rubrica musicale qui su Rete Toscana Classica, condotta da me, Delia Casadei, dal titolo Senti qui, bollettino di informazione musicale. Ringrazio intanto tantissimo Giovanni Mori, che mi segue al di là dal vetro a mo' di angelo custode, e Alberto Battisti, altro angelo custode, che mi ha dato la possibilità di registrare questa trasmissione. La tematica di questa trasmissione è un aggiornamento sulle cose interessanti di andare a sentire in Toscana nel mese in cui è registrata la trasmissione, quindi nel nostro caso ottobre, chiusa da uno o due considerazioni su delle pubblicazioni di storia della musica che potrebbero interessare gli ascoltatori. Ogni mese cercherò di portarvi una tematica che mette insieme le varie cose che vi presento, in modo da dargli uno spunto, un taglio che le rende più facili da seguire. Mentre stavo venendo in radio oggi, stavo pensando a quale potesse essere un buon modo per organizzare le idee di oggi e mi è venuto in mente il tema dell'ibridità. Il famoso studioso e filosofo Bruno Latour dice che la modernità si divide in un proliferare di tanti ibridi e in un modo di pensare che invece vorrebbe purificare e pulire questo mondo così ibrido e dargli delle forme solide. Per la puntata di oggi voglio invitarvi a pensare a che cosa succederebbe se, specialmente per la tradizione della musica classica così colta, così improntata sull'idea di forme ben tornite e fisse, ci interessassimo invece di ciò che è ibrido, di ciò che viene in qualche modo portato da fuori e che può portare delle forme nuove, diverse, addirittura anche controverse, in un mondo che magari ci sembra familiare. Questo è quello a cui vorrei pensare oggi, anche secondo lo spirito, diciamo, di ottobre, il mese della compresenza dei morti e dei vivi, per le persone più anglofone il mese di Halloween, cioè il mese dei mostri, degli ibridi e degli zombie. Le cose che ascolteremo oggi, cioè i programmi che vi annuncerò oggi, sono: uno, il Festival Suoni Riflessi, curato dal maestro Mario Ancillotti, che avrà luogo a Firenze dal 5 ottobre al 17 novembre. In più la nuova stagione dell'Orchestra Toscana, che aprirà il 29 ottobre. E infine un testo estremamente interessante e provocatorio del professore Emilio Sala, che è uno dei massimi esponenti degli studi sull'opera mondiale, che si intitola Opera neutro plurale, glossario per melomani del XXI secolo. Maestro Ancillotti, io la ringrazio tantissimo per averci raggiunti telefonicamente in radio. Non ha bisogno di introduzioni, però è uno dei più grandi musicisti viventi, grandissimo flautista, studiato dalla piccola Gazzelloni con tutto in mezzo, e da molto tempo è un direttore artistico di vari festival e manifestazioni musicali sia nazionali che internazionali, e da vari anni è il direttore artistico e fondatore del Festival Suoni Riflessi, che, e adesso maestro Ancillotti mi corregga se sbaglio, l'ethos di Suoni Riflessi è proprio questa apertura della musica a varie forme d'arte, ogni anno diverse e varie tematiche, che mostrino la musica e le varie generazioni di musicisti e vari tipi di musica in conversazioni l'uno con l'altra, creando degli effetti ogni anno diversi. L'ho detta bene?
Sì, benissimo, è proprio così. Intanto buongiorno, la saluto e saluto tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica. Sì, questo festival è nato ben 22 anni fa, ma è nato da certe esperienze che avevo fatto precedentemente, nelle quali mi ero reso conto che purtroppo la musica, diciamo pura, diciamo questo aggettivo, ha molte difficoltà ad essere capita e goduta in Italia, particolarmente in Italia, per cui ho pensato che avvicinarla a altre espressioni dell'uomo, sia artistiche ma anche di altro genere, potesse essere una facilitazione per riuscire a capire un mondo sonoro che è poi quello che esprime tutti i sentimenti e tutte le emozioni che altre arti esprimono attraverso altri mezzi. Ecco, per cui l'avvicinare la musica alle altre arti, ma anche alle altre espressioni dell'uomo, può creare, può far capire, far comprendere quello che sia in effetti la musica. E questo ha avuto successo, devo dire, per cui, insomma, bisognerebbe non dividere le cose della storia dell'uomo. Ecco, quando si dice la storia della musica o la storia della pittura o la storia dell'arte, bisognerebbe dire la storia delle arti, perché le arti si sono sviluppate tutte assieme. E questo, nel mio piccolo di questo festival, sto cercando di far capire questo.
Mi piace moltissimo questo discorso, anche perché, come forse l'ho detto, il tema della puntata è l'idea dell'ibridità. E io trovo che la musica storicamente è sempre stata un'arte ibrida che si combinava sia con le parole, la poesia, la danza, il teatro, è sempre stato così. Quindi le volevo appunto chiedere, anche se mi sa che me lo ha già detto, secondo lei la musica dovrebbe tornare a uno stato di continua ibridità? Cioè, questa sarebbe la sua visione ideale del mondo, è questa musica che è sempre, come dire, che balla sempre con altri generi, altre forme d'arte?
Assolutamente sì. Mi veniva in mente, mentre lei stava parlando, mi veniva in mente che addirittura un compositore, così che noi consideriamo forse il padre di tutta la musica da un certo periodo in poi, come Bach, addirittura una volta ha scritto un qualche cosa che serviva alla pubblicità di un caffè. Ecco, del caffè Zimmermann. Per cui questo che significato ha, che messaggio ci dice? Ci dice che la musica deve ritornare in mezzo al nostro mondo, non più allontanarsi e essere un qualcosa di incomprensibile nella società. Invece deve essere un'espressione della società. Addirittura, appunto, facendo questa divagazione, Bach stesso ha scritto qualcosa che aveva a che fare con la pubblicità di un caffè. Ecco, per cui questo sarebbe il bello. Difatti, voglio dire, in quest'anno noi faremo un bellissimo brano, anche molto leggero e anche molto divertente, se vogliamo, su un ciclista, grandissimo ciclista fiorentino, che è Gino Bartali, perché mi è stato fatto un melologo dal Marcello Panni, che è un grande compositore romano, che appunto descrive alcuni aspetti della vita di Bartali. Questo è quello che dovrebbe essere la musica, non solamente la musica pura, che naturalmente è la più alta, forse quella che approfondisce le nostre emozioni, i nostri sentimenti, il nostro intelletto, ma nella musica ci deve essere molto di più, non c'è solo quell'aspetto che è l'aspetto forse più aulico, più difficile.
Assolutamente, io vedo fra l'altro nel suo festival da sempre un desiderio di comunicazione con il pubblico che passa proprio attraverso questa ricerca delle forme ibride. In particolare sono rimasta molto colpita nel programma di quest'anno dai Tableau Vivant di Caravaggio, di cui vorrei che lei mi parlasse perché vorrei capire, e poi dall'altra bellissima iniziativa che è la messa in musica delle lettere adolescenziali di Mozart, che è una cosa deliziosa. Io penso che non ci sia musica più di Mozart che riesca ad esprimere, diciamo, il tormento ormonale di un ragazzino o di una ragazzina, quindi è una cosa che trovo particolarmente carina, e volevo sapere da lei di queste iniziative se mi poteva dire qualche cosa di più e come comunicano con magari gli ascoltatori più giovani.
Ecco, Tableau Vivant è una cosa che io ho conosciuto attraverso oggi i mezzi che ci sono, per cui su internet ho visto queste realizzazioni di questo Teatri 35, che sono un gruppo di Napoli, che attraverso i movimenti scenici, attraverso, diciamo così, un teatro povero, riescono a ricostruire, ma non a rifare esattamente, ma a ricostruire lo spirito, l'emozione di certi quadri. Noi faremo solamente Caravaggio, ma ci sono anche altri quadri che loro fanno, ecco. E questo, tra l'altro, messi a confronto con della musica di quel periodo o anche della musica contemporanea, rende un'emozione, una commozione veramente, perché si entra dentro lo spirito in cui Caravaggio ha scritto, ha dipinto queste cose, e come un uomo moderno riesce a viverle. Ecco, per cui queste sono, secondo me, cose molto importanti e anche molto belle. Sono, devo dire, io sono rimasto colpito dalla bravura di queste persone, di questi attori che appunto riproducono, e messe insieme a della musica che farà l'Orchestra Calamani, che è un'orchestra che tra l'altro di giovani ma molto attiva, che ha vinto anche il premio Abbiate recentemente, per cui persone meravigliose. Ecco, mettendo insieme queste cose vengono fuori degli spettacoli di tipo musicale, ma dove la musica non è l'unica cosa, viene affiancata da altre arti e da altre che ci rendono un'emozione formidabile. Quello che invece è il buon divertimento Amadee nasce da una mia immaginazione, leggendo un bellissimo libro di Piero Rattalino sulle lettere di Mozart. C'è a un certo punto una serie di epistolari che riguarda un viaggio in Italia, dove lui si è trovato a Venezia, città assolutamente pericolosa, diciamo, sotto certi aspetti, ma affascinante, e fu avvicinato da delle persone e da una signora che rimase ammaliata dal genio di Mozart, ma anche dal fatto che era un ragazzo di 15 anni, per cui ecco, queste emozioni lui riesce in qualche maniera a esprimerle molto bene attraverso queste lettere e questi ricordi, ma nello stesso tempo, per cui insomma sono molto vive, ecco, e sono molto vive anche avvicinandole alla musica, alla sua musica, ecco. E successivamente poi lui è rimasto sempre molto legato a questa idea di Venezia, di questa città particolarissima, in cui tutto era un po' possibile, che si affezionò all'idea di fare qualche cosa per la commedia dell'arte, che era tipicamente veneziana, e fece una pantomima proprio perché voleva, per una festa di carnevale, quando già stava a Vienna, voleva fare una festa a casa sua con la realizzazione di una pantomima. Di questa idea musicale, nonché di teatro musicale, c'è rimasto poco, c'è rimasta una parte di violino e con degli accenni del testo, e questi sono stati ricostruiti. E naturalmente su questo, che è una cosa estremamente affascinante, il fatto che Mozart volesse interpretare la figura di Arlecchino, su questo noi abbiamo creato tutto un teatro musicale con le musiche di Mozart ricostruite e con musiche di Mozart per pianoforte. È una cosa molto molto libera e molto affascinante. Speriamo di aver colpito lo spirito mozartiano.
Mi piace moltissimo questa idea di rievocare lo spirito di Mozart attraverso tutte queste cose ibride, come una pantomima non finita, delle lettere e una scelta delle sue musiche, un modo per rievocare la sua figura in una maniera che la faccia sembrare viva, no? Come se fosse ibrida e viva. Mi piace moltissimo. Maestro, allora io a questo punto introdurrei l'esempio musicale che ho scelto per noi, che è un omaggio al suo festival, cioè il secondo movimento del quintetto opera 115 di Brahms, che è uno dei miei pezzi in assoluto preferiti, che verrà suonato dal quartetto Aliot insieme a François Benda, il grande clarinettista François Benda, il 26 ottobre, se non sbaglio.
No, solamente una correzione, non è il 26 ma è il 27 di ottobre. Ecco, perché il 26 di ottobre c'è questo appuntamento che noi chiamiamo Svelare la musica, dove alcuni di questi concerti, diciamo quelli un pochino più complessi, vengono presentati al pubblico in modo che se ne spieghi le ragioni della scelta, sia le ragioni musicali, sia tutto ciò che circonda un evento musicale, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista proprio musicologico. Ecco, però la vera esecuzione sarà il giorno 27, ecco.
Ah, fantastico. Allora il 26 per un'introduzione, diciamo, organica e riflessiva su quello che è l'evento musicale, e il 27 per la performance stessa.
Esattamente. E questo noi ci teniamo molto, perché il pubblico può ascoltare queste e partecipare anche in maniera, diciamo, molto informale, per cui spesso ci sono anche degli interventi da parte del pubblico che richiedono agli artisti, agli organizzatori, come mai una cosa è nata in una certa maniera. Insomma, diciamo che questo aspetto, questo spirito di collaborazione e di partecipazione fra il pubblico e chi e l'artista diventa fondamentale, diventa molto molto utile per tutti.
La ringrazio moltissimo, maestro, e ci vediamo al festival.
Grazie a lei, e buon festival quando lei ci verrà a trovare.
Allora, abbiamo con noi in collegamento Daniele Spini, direttore artistico dell'Orchestra Toscana, che è con noi per introdurre la stagione di quest'anno dell'Orchestra Toscana. Allora, lanciamoci subito. Io so che l'Orchestra Toscana ha una grande tradizione di innovazione e di rinnovamento da sempre, insomma, dalla sua fondazione, quindi le chiedo subito che cosa c'è di tradizionale, che cosa c'è di nuovo in questa particolare nuova stagione.
Ma di tradizionale c'è una gran fetta del maggior repertorio sinfonico, ovviamente repertorio sinfonico compatibile con i nostri numeri, che sono quelli dell'orchestra classica beethoveniana, diciamo così. Quindi non è che passiamo il nostro tempo a fare Strauss e Mahler, anche se quando c'entra ovviamente lo facciamo e ci fa molto piacere, ma
sì.
In quest'ambito tocchiamo un po' tutto in una stagione che è abbastanza lunga nel tempo, perché si parte dal 1736 dello Stabat Mater di Pergolesi per finire al 2025 dei pezzi nuovi che credo ancora non abbiano visto asciugare l'inchiostro sulla carta. Quindi in questa lunga striscia cronologica c'è ovviamente un po' tutto, c'è il grande repertorio, ci sono cose meno note e meno battute anche del passato, e poi c'è la novità certamente. Voglio dire, al giorno d'oggi esistono istituzioni che sono capaci di fare un anno intero senza un minuto di musica di autori viventi. Questo noi lo troviamo veramente molto colpevole, e cerchiamo, senza diventare una stagione di musica contemporanea, ma di fare anche delle cose che ci ricordino che, grazie al cielo, la musica non è morta.
Assolutamente, io questa cosa l'amo moltissimo dell'Ort, e ovviamente c'è anche storicamente un'orchestra che sta dietro ai giovani talenti, ovviamente il maestro Diego Ceretta, che ha soli 27 anni nel suo secondo anno di essere direttore dell'orchestra, e poi storicamente tanti altri giovani direttori d'orchestra hanno cominciato con voi. E stavo notando, a proposito di nuovo, che avete assunto molti nuovi professori, quindi anche il vostro personale è in una fase, insomma, di rimescolamento e di rinnovamento.
Sì, l'orchestra ha avuto un turnover veramente notevole per una serie di coincidenze. In parte c'era stato il ritardo imposto dal Covid anche nello svolgimento dei concorsi, e in parte poi c'è stata una migrazione di nostri musicisti, fra l'altro purtroppo tutti bravissimi, che hanno optato per l'insegnamento, come è successo un po' dappertutto in Italia. Abbiamo fatto di necessità virtù e ci siamo riempiti di giovani, devo dire, uno più bravo dell'altro.
Sarà un grandissimo piacere quindi ascoltare questo personale anche rinnovato e diverso, e colgo l'occasione per chiederle, visto che ormai l'Orta è un'orchestra, diciamo, del tutto artisticamente matura, visto che è con noi dal 1980, secondo lei qual è, come organo musicale collettivo, l'orchestra dell'Orta, quali sono le sue caratteristiche, cioè qual è la sua personalità, che cosa la distingue da altre orchestre secondo lei al momento?
Beh, intanto molto semplicemente la duttilità con la quale passa da un repertorio all'altro, e anche la rapidità nell'assimilazione. Non, è un'orchestra che non ha bisogno di fare delle fleboclisi per imparare le cose, è veramente straordinariamente duttile. Poi, se posso dire una cosa un po' forse azzardata, ma è un'orchestra terribilmente simpatica.
Sì.
Lei vede queste persone che suonano col sorriso sulle labbra, e alla fine del concerto tutti si inchinano, poi in ogni leggio ciascuno si volta, abbraccia e bacia il suo compagno di leggio. Ecco, siccome di solito ci si bacia con i denti nelle comunità di lavoro, questa è una cosa che ci piace. È un'orchestra affettuosa, è un'orchestra simpatica, divertente e divertita.
Questa è sicuramente una cosa che si trasmette anche nel suono dell'orchestra, perché l'orchestra è un organismo sonico politico, quindi se sta bene o se sta male si sente. Quindi infatti io ho parlato con il maestro Ceretta proprio ieri, e lui mi diceva che secondo lui il suono dell'Orchestra Toscana si distingue per la sua chiarezza e la sua lucentezza, e anche per il fatto che essendo un'orchestra relativamente piccola, cioè un organico di 45 persone, ha un aspetto di collaborazione cameristica, cioè si sentono proprio gli strumenti al suo interno che giocano insieme, che è una cosa che è riflettuta anche da quello che lei mi ha detto di questi musicisti che si vogliono bene fuori dal momento lavorativo.
È un'orchestra che non è lì per far baccano, ma per fare musica insieme.
Sì, questa è una cosa bellissima, e anche il fatto che ci sia una gioia della musica che è comunque stata mantenuta al di fuori anche di quello che può essere il lavoro comunque l'orchestrale, che può essere stressante, ci sono prove eccetera, così, però insomma l'amore per la musica viene trasmesso,
esatto,
e questo
esatto,
è bellissimo. Esatto. Volevo anche chiederle, proprio nello specifico della vostra stagione insieme, come avete deciso lei e il maestro Ceretta sia sul sul repertorio specifico di quest'anno, Ceretta mi ha detto qualcosa sul fatto che siete in un piano, diciamo, triennale di riesplorazione del repertorio tedesco, dove avete austro-tedesco, dove avete cominciato con il 700-800 l'anno scorso, quindi anche con il classicismo viennese. Quest'anno invece fate l'800 tedesco, Schumann, Brahms. L'anno prossimo non mi ha voluto dire che cosa avete intenzione di fare, ma sarà una cosa novecentesca. Volevo sapere sia qualche cosa di più su quest'anno, sul programma di quest'anno, sia secondo lei qual è l'importanza dei direttori d'orchestra ospiti dell'Orchestra Toscana, perché questa è un'altra cosa, l'attenzione con cui vengono chiamati altri direttori a dirigere l'orchestra come ospiti, quasi come se l'orchestra fosse una casa che ospita varie persone in ogni momento, aprendosi quindi a prospettive musicali diverse.
Esatto, ma per la prima domanda potrei dire questo: Ceretta è un uomo estremamente riflessivo e sistematico, anche se poi come interprete è quanto mai vivace e scattante, diciamo così. Per esempio, questo anno lui ha proposto una ricognizione dei maggiori concerti per strumento solista e orchestra di Robert Schumann, e quindi compaiono in tre programmi diversi e in qualche maniera costituiscono un filo. Poi c'è appunto un'esplorazione molto del repertorio germanico, tant'è vero che poi abbiamo anche Wagner, naturalmente.
Certo.
Come chiaro, non
a
il
Natale.
Wagner con le orchestre enormi, a Natale sì, è una cosa divertente perché metto insieme i due regali di Natale che Wagner ha fatto ovviamente in occasioni diverse a due ragazze diverse, il primo a Matilde Wesendonck a spese del marito della medesima, il secondo per fortuna a spese sue quando rese omaggio a Cosima Liszt, sua moglie, dopo la nascita del figlio Siegfried.
Sì.
Per quello che riguarda i direttori, beh, certamente, allora il primo criterio è che siano bravi, questo evidentemente.
Certo.
Il secondo criterio è che siano per lo più giovani, non esclusivamente giovani. James Conlon è giovanissimo perché ha la mia età, ma quindi però diciamo che forse è un po' meno giovane di Riccardo Bisatti, che ce ne ha 24 e che sta divorando le stagioni italiane con una carriera folgorante, veramente si sta muovendo come dire quasi in parallelo asimmetrico cronologicamente parlando con Diego Ceretta, ed è un ragazzo sul quale stiamo investendo tantissimo. E anche gli altri sono mediamente molto giovani, e voglio dire, chiamiamo i direttori giovani perché noi dobbiamo guardare avanti. Noi dobbiamo pensare che fra 30 anni diranno, però le sue prime prove importanti il maestro o la maestra tal dei tali le hanno fatte fra l'altro con l'Orto, e questa è una cosa che rimarrà molto nella nostra storia, senza voler fare la nave scuola. È chiaro che chi prendiamo è già abbondantemente testato, lo stesso Bisatti aveva il latte sulle labbra ma aveva appena messo a rumore l'Italia dirigendo il Don Giovanni, Diego Ceretta l'abbiamo preso che era molto giovane ma aveva già una straordinaria messe di successi significativi raccolti sia nel teatro musicale sia nel sinfonico. È chiaro, non si fanno esperimenti in quanto tali, cerchiamo di promuovere le nuove carriere, questo sì.
Sì, assolutamente, questa è una cosa proprio distintiva dell'Orchestra Toscana, che continua
molto
alla grande fin dal suo momento di apertura, ed è la parte anche molto entusiasmante di andarli a sentire, è che proprio c'è questa apertura al giovane talento che, come ha detto lei, non è totalmente sperimentale, sono delle scommesse
no.
fatte con criterio sicuramente, però c'è proprio un'apertura al nuovo pensiero che è trascinante.
Fermo restando che bisogna essere sicuri di chi chiamiamo, perché per far crescere un'orchestra è necessario che questa sia diretta solo da direttori molto bravi.
Uh-huh.
Un buon direttore lascia un bel segno, un cattivo direttore lascia un segno negativo per giorni e giorni.
Uh-huh.
E a questo bisogna fare molta attenzione, e cerchiamo di provarci.
Uh-huh. 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 Mi sembra che stia andando alla grande. Le volevo chiedere un consiglio, un consiglio agli ascoltatori: qual è secondo lei la cosa più strana che è sul programma dell'Orchestra Toscana quest'anno, la cosa più stramba, la cosa più sperimentale? E a una persona che esita, a una persona che non vuole prendere rischi, lei cosa direbbe per convincerla ad andarci?
Ma io direi che intanto una persona che non vuole prendere i rischi li può sentire tutti e 15 perché può stare tranquilla di sentire delle belle cose.
Sì, sì.
Se c'è una cosa molto particolare, è un concerto che in parte è anche uno spettacolo, ed è il Puccini Dance Circus Opera, che andrà su all'inizio proprio di dicembre, in cui abbiamo una serie di momenti molto importanti dedicati alle figure femminili delle maggiori opere di Giacomo Puccini. Chiudiamo l'anno pucciniano con questo concerto spettacolo, che sono riorchestrate senza la voce, questa è la grande scommessa, e trasferite nella danza di un circo moderno di danza che cercherà di sostituire la voce con il movimento. Perché abbiamo pensato che fosse, noi non siamo un teatro, non è che possiamo mettere su la Bohème o la Fanciulla del West, e neanche perdere il tempo a fare, non so, gli estratti sinfonici quell'anno, i programmi. Abbiamo pensato di dire, vediamo se Puccini, l'attenzione particolare che la figura femminile ha nel suo teatro, possono essere trasformati in suono puro e in gesto puro. È una cosa a cui crediamo molto e che pensiamo sarà molto interessante. Quindi se qualcuno vuol venire a vedere qualcosa che non sia il solito concerto ouverture, concerto solistico, pausa, pipì, caffè e sinfonia, qui veramente può divertirsi e essere stimolato, che poi è la cosa più importante, uscirne diversi da una serata in teatro.
Assolutamente, io comunque ci sarò e sarò in prima fila. E fra l'altro vorrei segnalare anche ai nostri ascoltatori un'iniziativa che va avanti da anni, ma che io trovo particolarmente commovente dopo l'esperienza del Covid, che è quella di realtà aumentata, in cui si può acquistare un biglietto che ci consenta all'ascoltatore, cioè al membro del pubblico, di sedersi tra gli orchestrali e quindi vedere il concerto, diciamo, da dentro, che è una cosa che io non ho mai visto fare in nessun altro posto e che fra l'altro mostra la grande fiducia e apertura dell'orchestra toscana e dei suoi esecutori rispetto al pubblico, che è una cosa di nota e che si aggiunge proprio a quello che lei ha detto di un gruppo di orchestrali che sono calorosi, aperti e comunicativi gli uni con gli altri, con il mondo di fuori.
Esatto, è proprio così.
Bene, e io la ringrazio moltissimo per questa sua introduzione e spero di vederla a uno dei concerti
dell'Ora. Ma credo che qualcuno lo andrà a sentire, sì, effettivamente.
No, io andrò a sentirla, io spero, io di persona.
Vorrei vedere che non ci vedessi, io faccio l'appello.
Allora sicuramente non mancherò.
Mi piazzo lì, carità, sulle scale e faccio l'appello di chi c'è e di chi non c'è.
Allora
poi bisogna venire con la giustificazione.
Con la giustificazione, dubbio. Va bene, allora non mancherò sicuramente, per carità, non voglio collezionare assenze. La ringrazio moltissimo.
Grazie a lei, a presto.
A presto. Andiamo ora verso il secondo ascolto di questa puntata, che è il concerto per violino e orchestra in re minore di Robert Schumann. È l'ultimo concerto che lui ha scritto per solista e orchestra, qui suonato dal grande Frank Zimmermann, che lo eseguirà anche nel concerto di apertura per l'orchestra toscana. Qui ascoltiamo la fine del secondo movimento e l'inizio del terzo movimento.
Thank you. Thank you.
ho qui telefonicamente con me Emilio Sala, che sarà già noto agli ascoltatori perché è un veterano di Rete Toscana Classica, insegna musicologia all'Università Statale di Milano, ma soprattutto è uno degli esponenti mondiali di studi sull'opera, autore di vari libri, uno più bello dell'altro, fra cui Opera senza canto, Il valzer delle camelie e il libro di cui parleremo oggi. Per presentare, diciamo, la produzione di Sala, è importante fare la premessa che lui è uno studioso d'opera, che però l'opera la guarda all'interno di una rete mediatica creativa che va dal video, dai media, dall'aspetto digitale, addirittura nel valzer delle camelie tutto l'aspetto mediatico ottocentesco. Quindi per lui l'opera è una forma mediatica totale, lo è sempre stata. Il modo in cui lui guarda l'opera è estremamente originale e ci aiuta moltissimo a capire che cosa può essere l'opera, neutro plurale, oggi. Professor Sala, l'ho presentata bene, mi corregga se sbaglio.
No, sono molto colpito dalla giustezza di tutta l'argomentazione che lei ha improvvisato perfettamente.
Allora, oggi noi parliamo del suo ultimo e splendido libro, forse il mio preferito dei suoi, e io ho tradotto il secondo libro, quindi sono un'autorità in fatto di Sala, che si sappia, che si intitola Opera neutro plurale, glossario per melomani del XXI secolo, uscito con il Saggiatore proprio quest'anno. Glossario per melomani. Allora, la mia prima domanda è, prima di tutto, che cos'è, come facciamo a sapere se siamo dei melomani? C'è un test diagnostico che si può seguire? E poi perché hanno bisogno di un glossario? Insomma, qual è il percorso terapeutico per i melomani? Insomma, chiedo per un amico.
Premesso dunque che ci poniamo in una prospettiva di considerare la melomania una patologia non gravissima, però insomma una patologia, ci vuole anche una diagnostica per poter capire se uno è affetto da questa sindrome. Per uscire dalla metafora medica, clinica, la passione per l'opera assume tante sfaccettature. Io faccio anche degli esempi. La mia generazione di melomani è particolarmente segnata dall'ascolto discografico. Poi il fatto teatrale è un fatto fondamentale di condivisione, di partecipazione, però io nasco come melomane ascoltando i dischi della Callas. Ecco, questo è una cosa, e come sottolineo, questa condizione è una condizione di cui abbiamo soprattutto sottolineato la componente mediale, ma che poi è un fatto culturale, anzi psicosociale, un modo di vivere, rappresentare o autorappresentarsi l'opera che ha un sacco di conseguenze. Questo tipo di esperienza non riguarda peraltro solo l'opera, c'è stato un lungo periodo per cui la musica tout court, in particolare d'altronde sto parlando alla radio, quindi questo tipo di condizione continua poi, anche se non è più così dominante, che prendendo a prestito un'espressione di Nicholas Cook ho chiamato nel libro audio only listening, quindi un ascolto, come potremmo dirlo, devisualizzato. La musica ascoltata su disco, magari nella propria cameretta come era la mia, su un impianto stereo, su un vinile, ecco, questo tipo di melomania non è soltanto una condizione esperienziale che riguarda il suono, riguarda poi la centralità del fatto sonoro. Per esempio, anche dal punto di vista musicologico, se posso dire così, non è priva di conseguenze. Per un lunghissimo periodo abbiamo pensato di riscattare l'opera dalla sua impurità, concentrandoci formalisticamente sulle strutture della partitura. Per esempio, negli anni 80, 90, ma anche negli anni 70, l'opera è stata riscattata dal punto di vista accademico perché si è scoperto che si poteva studiarla come nella tradizione classico-romantico si studia la forma sonata. Quindi si è incominciati a studiare la solita forma e sono, come dire, una specie di ossessione internazionale o la lyric form. Ecco, questo è durato fino a che poi l'audio only listening è stato man mano corroso e marginalizzato da altre esperienze mediali, prima fra tutte, secondo me, sì, il DVD, certo, l'home video, certo, però poi ovviamente la rete. Ecco, da quando il melomane accede alle nuove piattaforme, cambia anche lo statuto, non solo per così dire mediale, della melomania, ma anche proprio il sostrato psicosociale, come dicevo prima, di questa grave malattia.
Va bene, allora questo glossario bellissimo di 80 parole, una più matta dell'altra, si comincia con acuti, si va avanti per Allemand e si finisce con Zeitoper. Perché serve questo glossario a questi poveri malati melomani, di cui io potrei o potrei non essere parte?
Beh, oddio, qui se posso rispondere in modo più serioso, più accademico, più spero non professorale, ma serviva soprattutto a me, più che al mio destinatario, perché d'altronde, diciamo, questo libro nasce anche, per così dire, un po' dall'anagrafe del suo autore, che ha sentito a un certo punto, un po' a mo' di late style, il bisogno di dare uno sguardo complessivo, retrospettivo, un po' sintetico ad una lunga serie di studi più settoriali, e però dovendo restituire tutte queste sfaccettature, quello che ho chiamato un po' l'eterogeneità ontologica dell'opera, quindi questa sua essere non soltanto orientata all'ibridazione, allo stato dell'ibridità, ma essere proprio anche antipurista, avevo bisogno di una organizzazione interna particolare. Me la sono cavata cercando di immaginare una struttura modulare, quindi aperta, ricombinabile, fatta di frammenti però che corrisponderebbero, almeno nella mia testa, anche a degli approfondimenti problematizzanti, che creassero poi un universo complessivo molto instabile, ma non privo di una sua coerenza interna, e che fosse anche un po', come dire, autopoietico, cioè la struttura, così come me ne immagino io e come l'ho descritta alla fine anche dell'introduzione, vorrebbe far sì che il mio lettore ideale poi scrivesse l'81esima voce.
Bellissimo. E fra l'altro voglio dire ai tuoi futuri lettori e lettrici che è un libro godibilissimo, in cui ogni voce è piena di contenuti ma della lunghezza giusta, quindi proprio si può tenere come breviario prima di andare a letto per fare le preghiere. Oggi leggiamo della morte dell'opera prima di andare a letto, domani leggiamo del Kabuki, quindi è veramente godibilissimo. E la cosa che mi piace moltissimo di questo libro è che tu non parli soltanto delle cose di cui sei esperto, e sono veramente tante, ma ti apri anche verso prospettive di forme d'arte che ti hanno colpito profondamente, aprendoti a queste nuove viste, ispirando anche noi lettori. Però volevo provare a presentare l'esempio musicale. Allora, l'ascolto è l'aria B da Addio mia concubina, opera di Beijing, registrata da Mei Lan Fan, grandissima Dan, cioè un cantante biologicamente uomo che faceva però parti femminili sempre nell'opera di Beijing, e in particolare è un momento della trama molto drammatico, cioè in cui davanti al palazzo assediato la concubina si esibisce per il suo amante, il re, per un'ultima volta.
È così, questo contesto non soltanto drammatico, ma per certi versi apocalittico, è un po' come il finale di Macbeth, anche se non c'è questa scena nel Macbeth, però ci potrebbe essere, perché al re egemone va questa grande figura di eroe sconfitto, perdente, Zhang Yu, ormai è chiara la disfatta, tutto è finito. E per l'ultima volta, dopo 10 anni di rapporto così romanticamente intenso tra la favorita e il suo re, siamo giunti al capolinea. Questo è un momento, come dire, di conclusione pantomimica coreografica del canto che era del tutto assente dall'opera di Pechino e che Mei Lanfang ha introdotto, perché questa è la sua versione di un soggetto tradizionale e che può essere considerato uno dei punti culminanti di tutta la sua carriera.
Cessano le ostilità dopo un finale estremamente drammatico, che è introdotto da questo canto straziante. Grazie Emilio, veramente grazie, di essere con noi e alla prossima.
Grazie a voi.
E allora, con questo splendido ascolto, dell'aria B cantata da Mei Lan Fang, vi lascio e vi rimando alla prossima puntata del mese di novembre. Vi ricordo che la replica di questa puntata si terrà venerdì 11 ottobre alle 10:40 e che se vi perdeste tutte e due, sia la replica che l'originale, potete comunque ascoltare la puntata in podcast su varie piattaforme di streaming musicale, nonché sul sito di Rete Toscana Classica. Per chiunque volesse contattarmi con pensieri sparsi, vi invito a scrivere a info@retetoscanaclassica.it. Grazie ancora Giovanni Mori dalla regia e Alberto Battisti, e ci vediamo il prossimo mese.
Thank you.
Abbiamo trasmesso Senti qui, rubrica di informazione musicale a cura di Delia Casadei.